Vorrei trattare oggi un tema importante sia per l'etica nella sua dimensione individuale sia per l'etica sociale, e cioè il rapporto che c'è tra società e comunità. In altri termini, discutere dei caratteri del comunitarismo per differenziarlo dalla società. Anzitutto occorre dire che il comunitarismo è una corrente di pensiero prevalentemente americana, che si è formata agli inizi degli anni 80 del secolo scorso, intorno a vari studiosi ed esperti di vari settori. Tra essi filosofi, sociologi, moralisti, politologi. Il comunitarismo, che vuol dire comunità, no? Che è diverso da società, come vedremo, viene considerato anzitutto come una reazione nei confronti dell'individualismo. Il problema dell'individualismo è una questione centrale, non solo per il comunitarismo, ma oserei dire anche per tutta la nostra epoca contemporanea, che senza tema di smentita si può definire individualista. Dunque l'individualismo è uno dei punti fondamentali di reazione del comunitarismo, il quale reagisce anche rispetto al sradicamento del contesto storico-sociale che è caratteristico della nostra epoca. Sradicamento dal contesto storico-sociale che è una delle forme fondamentali in cui si manifesta l'attuale globalizzazione. Come dice la parola stessa, comunitarismo, esso indica il ritorno alla comunità, che è differente dalla società, come vedremo. Il comunitarismo è pertanto anzitutto critico nei confronti delle società contemporanee, soprattutto delle società capitaliste e neocapitaliste e postcapitaliste della società contemporanea. La critica concerne soprattutto i modi di vita, gli stili di vita di queste società, che secondo i comunitaristi sono troppo legate all'individualismo, all'egoismo. Tra parentesi, lo vedremo, non bisogna confondere individualismo con egoismo, al perseguimento dei beni materiali, è l'epoca del consumismo, anche se in questo nostro tempo si può dire che insomma questa questione del consumismo presente qualche decennio fa è largamente superato per via della povertà largamente diffusa nelle classi sociali, e critica rispetto ai diritti individuali. Dal punto di vista più teorico, che è quello che più ci importa, il comunitarismo è una risposta, per certi versi, a un celebre libro, che ormai è un classico, di John Rawls, dal titolo Una teoria della giustizia, che fu pubblicato in America nel 1971 e di cui esiste una traduzione italiana e varie edizioni presso Feltrinelli. John Rawls, come noto, è il massimo esponente della teoria neocontrattualista. Ne abbiamo parlato qualche lezione precedente del contrattualismo, accennato più che parlato del neocontrattualismo, eccetera, no? Ora, Rawls è proprio uno dei più importanti esponenti del neocontrattualismo. E molto sinteticamente, accenno solo a un punto di questo celebre libro, che, come ho detto, è un testo ormai classico, un punto in riferimento agli scopi che stiamo perseguendo, cioè distinguere comunitarismo comunità da società. Dicevo, Rawls sostiene che la società deve essere organizzata sulla base di un carattere ipotetico, che consente, ecco il carattere ipotetico, di decidere a priori, cioè prima di sapere quale posizione ciascun individuo occuperà nella società, di sapere le condizioni generali di giustizia che devono regolare la vita comune e che tutti gli individui sono disposti a sottoscrivere razionalmente. Questo è uno dei punti centrali della tesi di Rawls in quel libro. È la situazione in cui, cioè, ciascuno di noi ipoteticamente, si tratta, come è utile ribadire, di un ragionamento e non di una condizione reale, ecco, la situazione in cui ciascuno di noi si viene a trovare prima, come ho detto, di occupare un determinato posto nella società. E questa condizione viene definita da Rawls velo di ignoranza, cioè noi ignoriamo esattamente il posto in cui ci troviamo nella società, il posto determinato. E essa consente di stabilire due principi di giustizia, questo velo di ignoranza, questa condizione. Anzitutto, questo è il primo principio, si deve perseguire la più estesa libertà di ciascuno compatibilmente con la libertà degli altri. E questo, come dire, è un principio che Ross lo ribadisce, ma che a tutti è chiaro, no? La nostra libertà finisce quando essa non viola e non limita la libertà degli altri, no? E poi il secondo principio, le disuguaglianze devono andare a vantaggio di ciascuno e devono essere collegate a cariche pubbliche. Ecco, sono fermato solo su questo punto che mi sembra importante per il nostro discorso. Il comunitarismo, come dicevo, critica proprio questa posizione neocomunitarista, così come è espressa nel libro di Rawls. Lo critica, scusate, questa posizione neocontrattualista, no? Abbiamo già detto e lo ribadiamo che Rawls è un neocontrattualista. Il comunitarismo critica il neocontrattualismo, soprattutto, ripeto, nella posizione di Rawls. Perché? Perché le visioni del neocontrattualismo sono legate strettamente agli individui, ecco l'individualismo, intesi come entità isolate ed astratte, cioè intesi individualisticamente. E invece il comunitarismo e il neocomunitarismo, perché c'è un comunitarismo classico e un neocomunitarismo contemporaneo, il neocomunitarismo pone in luce la priorità della vita comunitaria che precede ogni altro modo di concepire la vita in comune. È il fatto che l'individuo sia un ente radicato profondamente nella società, nella cultura e nella storia. Similmente al neocontrattualismo, il neocomunitarismo conferisce però una funzione primaria all'etica. Ecco, l'etica qui nel neocomunitarismo ha un ruolo fondamentale. E perché? Perché la domanda etica che qui ci si pone, e direi anche che in generale bisognerebbe porsi, è questa. In che modo si deve vivere insieme agli altri, non da soli, si deve vivere insieme agli altri, perché la vita è una relazione. E questo è il problema, no? Che si pone rispetto a ogni individualismo di cui è impregnata la società contemporanea, anche alla luce della globalizzazione, e anche rispetto alle teorie neocontrattualiste, no? E liberali. In ambito etico, che è quello che ci importa, perché ho detto il neocomunitarismo e anche no, tutti questi discorsi che stiamo facendo non hanno soltanto una valenza etica, noi, è vero, hanno una valenza sociale, politica, economica, eccetera. Noi ci fermiamo sull'aspetto etico, come è chiaro. Dicevo, in ambito etico, il principio fondamentale, no? Il principio guida a cui si riferisce il comunitarismo può essere così enunciato. Che rapporto c'è tra ciò che è bene e ciò che è giusto? E questa è una questione importante, no? Direi decisiva. Dunque, anticipando la conclusione di questo non piccolo problema che noi sinteticamente qui esponiamo, per il comunitarismo, ciò che bene ha il primato sulla giustizia, mentre per i societari o anche per i neocontrattualisti ciò che è giusto precede ciò che è bene. Questa è una questione, come capite, di grande rilevanza e sulla quale occorre riflettere. Noi qui molto sinteticamente, insomma, esponiamo il punto di vista vero che mi sembra per attraverso molto semplificativo di questo problema, appunto della relazione tra neocomunitarismo e neocontrattualismo. Per comprendere meglio allora di che cosa stiamo parlando, occorre innanzitutto tener conto del fatto che questa concezione del rapporto tra bene e giusto in una società o in una comunità, questa concezione è stata formalizzata per contrapporsi ai pensatori liberali e neocontrattualisti. Non confondiamo il liberalismo, il neoliberalismo e il contrattualismo col neocontrattualismo. Sono questioni diverse. Vedremo di parlare un pochino su questa questione, che cos'è il liberalismo e che cos'è la democrazia, per esempio, no? Molti identificano liberalismo e democrazia, ma non è vero. Ma ecco, dicevo che allora qui occorre considerare che c'è una opposizione rispetto ai pensatori liberali neocontrattualisti riguardo al rapporto tra bene e giusto. Infatti, per i pensatori liberali, che cos'è fondamentale? Ecco, questo è il punto, che anche, direi, come dire, trascende un po' tutto quello che stiamo dicendo relativamente al corso, ma in realtà è qualcosa che, insomma, riguarda anche la nostra vita quotidiana, no? Il nostro modo di agire nella comunità o nella società. Insomma, dicevo, per i pensatori liberali che cosa è fondamentale? Stabilire per l'agire sociale, per l'agire comunitario o per l'agire in generale, per l'agire morale e non solo, stabilire che cosa? Quale regole si devono seguire? Normalmente questo si dice, come devo agire? Ditemi le regole che devo seguire, ammesso che poi le seguiamo, perché come stiamo vedendo anche in questi giorni, insomma, almeno in Italia, molto spesso siamo restii a seguire certe regole, né? Bene, allora per i pensatori liberali questo è fondamentale, nell'agire, nella società. E quale regole devo seguire? E occorre dunque trovare dei principi universali, perché una regola è proprio questo, no? Che valgono indiscriminatamente per ciascuno, per ogni individuo, per ogni società, e codificarla sotto forme di leggi e poi applicarli alle situazioni concrete. E quindi, siccome per i liberali e anche per i neocontrattualisti, insomma, agire nella società significa soprattutto porsi la domanda e ottemperare perciò alle regole da seguire, quindi le regole appartengono a ciò che è giusto, alla giustizia, no? Le regole, le leggi, gli ordinamenti appartengono alla giustizia. Quindi ecco qui il primato del giusto. Perché che cos'è il giusto in prima approssimazione? Almeno secondo queste concezioni è ciò che è conforme a regole. È sempre il giusto, essendo conformità a regole, è un criterio formale e procedurale. Del resto ogni regola è formale, no? È evidente questo. Ma il giusto è anche qui un criterio procedurale, e questo è un altro aspetto molto importante. I comunitaristi, invece, negano e non accettano perciò la priorità del giusto riguardo a ciò che è al bene. Si dice sempre: la società deve perseguire il bene comune. E qualcun altro invece, neocomunitarista neocontrattualista o liberale, dice no, bisogna invece prima perseguire la giustizia. Capite, il dilemma non è, non è, non è irrilevante, no? Anche per il nostro vivere sociale, no? I comunitaristi e i neocomunitaristi rifiutano questa priorità del giusto rispetto a ciò che è bene. Essi invece preferiscono dare priorità a ciò che è bene nella comunità. Non che essi, come vedremo, neghino la giustizia. Chi potrebbe mai aggirarla nella società? Nessuno. A nessuno è permesso aggirare la giustizia. Però essi dicono, certo, la giustizia, ma anzitutto perseguire ciò che è bene. E qual è la domanda che si pongono rispetto ai neocontrattualisti, ai liberali? Non tanto e solo quale regole bisogna seguire, che ovviamente le regole vanno seguite, a scanso di equivoci, perché abbiamo detto che neanche i neocomunitaristi rifiutano, è vero, la giustizia, solo che la mettono al secondo posto rispetto a ciò che è bene. E la giustizia implica seguire le regole. Nessuno si illuda che si debba trasgredire le regole, solo che esse seguono il bene che precede le regole. Quindi la domanda che i neocomunitaristi e i comunitaristi si pongono è un'altra, non tanto ciò quale regola devo seguire, che è l'interrogativo dei neocontrattualisti e dei neocomunitaristi e dei liberali, ma soprattutto la domanda è in quale tipo di società preferisco vivere, più che quale regole devo seguire. Vivere in una società piuttosto che in un'altra non è indifferente, no? È vero che nell'epoca della globalizzazione sembra indifferente, ma capiamo benissimo che non è vero. Vivere in una società occidentale o in un'altra società, vivere in una società con certi ordinamenti rispetto a un'altra, vivere in una società democratica o in una società dittatoriale, non è la stessa cosa, o no? Ed è tutto evidente. Quindi in quale società è preferibile vivere? Ma poi soprattutto, o anche in linea di principio, quale tipo di bene devo perseguire, oltre che ottemperare alle giuste regole, che seguono la domanda di quale tipo di bene? E direi ancora più radicalmente, e questa è la domanda cruciale, che si pongono i neocomunitaristi e i comunitaristi, che tipo di persona devo diventare? Questa è la domanda, direi, fondamentale. È la domanda chiave, che qualche volta nella nostra vita di esistenza noi ci poniamo, non tanto spesso, ma qualche volta è giusto porsela. Che tipo di uomo o di donna o di persona devo diventare? Questo è il punto chiave, è domanda cruciale per il comunitarismo. Simili questioni, come vedete, riguardano il problema del bene e quindi interessano non tanto le sfere delle procedure e delle regole, che ripeto non sono assenti, ma verranno in secondo piano, quanto quello del contenuto più che delle forme, perché le procedure e le regole sono formali. Non siano necessarie in una società, a scanso di equivoci sono importanti, solo che qui si dà di capire che cosa viene prima, se le regole o le procedure o se il bene. Ma qui si insiste nel neocomunitarismo sui contenuti. E qual è qui il problema fondamentale? Quando ci ponevamo quelle domande, a partire da quell'ultima che ho detto, che tipo di persona devo diventare, ci poniamo la domanda cruciale. È l'idea di vita buona. Che cos'è una vita buona? Ecco, questo è il punto fondamentale. Parallelamente, non si cerca tanto di fondare principi validi indistintamente per tutti, quanto di contestualizzare l'istanza etica, di situare l'etica in un contesto, in una ben precisa situazione, che è poi esattamente il contrario di quello che prevede la nostra epoca di globalizzazione e di post-globalizzazione. Contestualizzare l'essenza e l'istanza etica, nel senso che l'idea di vita buona deve essere definita tenendo conto appunto della situazione concreta e quindi di tutte quelle variabili sociali, culturali, personali, ai ruoli che sono presenti in quella determinata situazione o contesto. Bene, continueremo la prossima volta. Arrivederci.